quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe di fra un popolo dal linguaggio strano, Giuda divenne il santuario dell'Eterno, Israele suo dominio. Il mare lo vide e fuggì, il Giordano tornò addietro, i monti saltarono come montoni, i colli come agnelli. Che avevi, o mare, che fuggisti? E tu, Giordano, che tornasti addietro? E voi, monti, che saltaste come montoni, e voi, colli, come agnelli? Tremo, terra, alla presenza del Signore, alla presenza dell'Iddio di Giacobbe, che mutò la roccia in istagno, il macigno in sorgente d'acqua. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe di fra un popolo dal linguaggio strano, Giuda divenne il santuario dell'Eterno, Israele suo dominio, il mare lo vide e fuggì. Il Giordano tornò addietro e i monti saltarono come montoni e i colli come agnelli. Sono poche parole, ma poche parole che ci parlano della potenza di Dio e chiariscono anche quali sono le condizioni indispensabili per realizzarla pienamente. E noi che desideriamo sperimentare la potenza di Dio, vogliamo anche conoscere queste condizioni affinché lungo il corso del nostro pellegrinaggio possiamo essere benedetti costantemente dalla fedeltà del Signore nell'adempimento delle sue promesse. Notiamo tante cose che ci incoraggiano e che ci istruiscono in questo salmo. E la prima cosa che ha colpito il mio cuore è questa, che l'assistenza di Dio è un'assistenza che non viene mai meno. Gesù, nell'accomiatarsi dai suoi, disse: io sono con voi in ogni tempo, fino alla consumazione dei secoli. Nel promettere lo Spirito Santo, parlò di un altro Consolatore che sarà con voi in perpetuo. E l'Apostolo Paolo, di fronte a questa visione, può scrivere ai suoi giorni: colui che ha incominciato l'opera buona in voi la porterà a compimento. Il Dio non si stanca, il Dio non tradisce la sua parola, non è incostante nelle sue vie. Egli è fedele, fedele verso il suo popolo, fedele nel mantenere le sue promesse, fedele nel portare a compimento i suoi piani e i suoi programmi. E il salmista ce lo ricorda: il mare lo vide e fuggì, il Giordano tornò indietro. Sono due episodi storici, ma particolarmente significativi per illustrare la fedeltà di Dio. Quando noi ci riferiamo al mare, al Mar Rosso in questo caso, ci riferiamo alla manifestazione della potenza di Dio al principio dell'itinerario del popolo di Israele. Stavano iniziando la loro marcia nel deserto, muovendo i primi passi in quella strada preparata da Dio per loro, e Dio intervenne potentemente in loro favore, aprendo le acque del Mar Rosso. La manifestazione della potenza di Dio, della fedeltà di Dio. Perché Dio l'aveva liberati dal paese di Egitto, dalla schiavitù di Faraone, per condurli alla terra promessa. Ed egli, sin dal principio, nella manifestazione della sua potenza, diede una chiara dimostrazione al suo popolo che era capace di portare a termine i suoi piani. Anche quando le difficoltà, che potevano sembrare insormontabili, si ponevano davanti ai passi dei figlioli di Israele. Quando poi leggiamo il Giordano tornò addietro, non ci riferiamo più ad una manifestazione della potenza di Dio espressa all'inizio di quel pellegrinaggio, ma ci riferiamo proprio ad una manifestazione della potenza di Dio quando il pellegrinaggio sta per concludersi definitivamente. Il Giordano è il fiume che separa la Palestina e che per gli israeliti era la separazione dal deserto alla terra promessa. Il Signore li aveva accompagnati attraverso 40 anni. Era trascorso un lungo periodo di tempo da quando si erano aperte le acque del Mar Rosso, ma colui che aveva avuto potenza per aprire una strada in mezzo al mare aveva ed ebbe potenza per fermare le acque del Giordano ed aprire una strada sul letto del fiume per i figliuoli di Israele. È una lezione meravigliosa che ci incoraggia e che ci conforta, perché ci ricorda, come diceva Paolo, ho menzionato le sue parole poco fa, che colui che ha incominciato l'opera buona in noi è potente da portarla a compimento e la porta a compimento. Qualche volta le circostanze, il tempo, le difficoltà cercano di insidiare la nostra fede, si trasformano in un'autentica tentazione. Tentazione che ci vuol far venir meno nella fiducia verso il Dio. Tentazione che vuole oscurare la visione dell'Iddio onnipotente e dell'Iddio fedele. E dobbiamo sinceramente ed umilmente confessare che non sono pochi i cristiani traboccanti di fede al principio del loro cammino, fiduciosi nella parola e nelle promesse del Signore, che lungo il corso del pellegrinaggio vengono meno in questa confidenza. La visione di Dio si oscura davanti agli occhi loro. Non sanno più credere nella parola di Dio, nelle promesse di Dio. E quando davanti ai loro passi si presenta un fiume in piena, si avviliscono nel cuore, vengono meno nell'animo. Abbiamo veduto persino dei credenti fare naufragio nella fede. Ricordiamoci colui che ha aperto le acque del Mar Rosso ferma anche le acque del Giordano. Egli ci ha potenza sopra il mare, egli ci ha potenza sopra il fiume, ma dobbiamo anche aggiungere, ricordando queste circostanze storiche, che egli ci ha potenza anche sopra un esercito armato che ci insegue, che ci vuol condurre di nuovo in schiavitù. Infatti il miracolo del Mar Rosso non è fine a se stesso e non è neanche un miracolo che ha come ultimo obiettivo il passaggio del popolo di Israele e soltanto il passaggio del popolo di Israele, perché quel miracolo determina l'annientamento dell'esercito egiziano, quell'esercito che ormai era sicuro di portare di nuovo in cattività il popolo di Israele, fermo lì sulle sponde del mare, quindi nell'impossibilità di tentare la fuga. Un esercito armato, dei carri di guerra, gli israeliti non avrebbero avuto nessuna possibilità e capacità di resistere. E d'altronde lì non c'era solo un esercito, c'erano dei vecchi, delle donne, dei bambini, gli animali. Sarebbe stato facile per l'esercito egiziano armato da Faraone conquistare e ricondurre in cattività quel popolo e appesantire ulteriormente la mano per farlo soffrire. Ma l'Iddio che aveva aperto il mare, l'Iddio che fermò il fiume, è stato anche l'Iddio che ha annientato quell'esercito. E qui abbiamo un altro quadro dinanzi agli occhi che ci incoraggia e ci aiuta a sperare e a confidare nel Signore. Non esistono potenze capaci di fermare la mano di Dio. E se non esistono potenze capaci di fermare la mano di Dio, non esistono neanche potenze capaci di fermare il popolo di Dio, quando è condotto da Dio, quando è assistito da Dio. Il mare, l'esercito, cari nel Signore. E poi, attraverso il deserto, questo lungo cammino, questo itinerario che sembra interminabile, in quei luoghi che non forniscono mezzi di sussistenza, in quei sentieri che non offrono nessun rifugio, ma il Signore è il rifugio del suo popolo, è ombra di giorno ed è luce e calore di notte. Quella nuvola li accompagna, quella colonna di fuoco è costantemente nel mezzo di loro. E il Signore, in un luogo deserto, provvede fedelmente, puntualmente, quotidianamente il nutrimento per il suo popolo. Alleluia! E non è anche questa una parola di incoraggiamento a noi che spesso ci sentiamo come in un deserto e in un deserto siamo, a noi che spesso ci sentiamo dardeggiati dai raggi di sole? Sembra che non ci sia riparo, sembra che non ci sia rifugio. Ma egli è come l'ombra di una gran roccia, il luogo asciutto, è scritto nel profeta Isaia, ed è un riparo per noi. E quando la notte cala e noi veniamo colti forse dal freddo della notte, la nostra oscurità è illuminata da quella colonna di fuoco, e il tepore che viene direttamente dal Signore riscalda, no, le nostre membra, il nostro cuore, la nostra anima, il nostro spirito. Egli è tutto per noi, Egli è sempre per noi, l'Emmanuele fedele nel compiere tutto quello che ci ha promesso e che lo compirà. Ma torniamo per un momento alle meraviglie di Dio. Il popolo di Israele davanti alle acque del Mar Rosso, mentre il rumore di quei cavalli e di quei carri già risuona e risuona distintamente, il panico si sta manifestando in mezzo al popolo. È Dio che ordina a Mosè di tendere la sua mano con quella bacchetta che sembra miracolosa, vero? Ma non è la bacchetta, è la potenza di Dio che opera, e tenderla verso le acque del Mar Rosso. E le acque si aprono. E Dio offre una strada al suo popolo. Quante volte abbiamo fermato la nostra attenzione su quella strada preparata da Dio? È una strada meravigliosa, perché è una strada solida, dove i figliuoli di Israele possono muovere agevolmente i loro passi assieme a tutto quello che posseggono. I loro animali possono camminare assieme con loro, fanciulli, vecchi, tutti agevolmente percorrono quel sentiero. Il fondo del mare, come lo immaginiamo il fondo del mare? Possiamo immaginarlo nelle più diverse maniere, per quanto riguarda le culture che possono essere individuate nel fondo del mare, ma indipendentemente dalle nostre diverse immaginazioni, credo che ce ne sia una in comune, che il fondo del mare deve essere molle. Cari nel Signore, bagliato non permette assolutamente di camminare su quel sentiero dove si affonda, e si affonda con facilità. Ma non è così per i figliuoli di Israele. Muovono i passi agevolmente, è una strada lastricata, diremmo oggi nel nostro linguaggio umano, è una strada preparata dall'Eterno, e non ci sono difficoltà per loro, possono agevolmente vedere gli ostacoli e superarli, perché la luce di Dio illumina quel sentiero ed è una luce perfetta. La colonna di fuoco si è spostata, non cammina più avanti a loro, adesso si trova in mezzo tra l'esercito egiziano che è in arrivo e tutta la carovana di Israele, quella grande processione che cammina. È un fascio di luce proiettato su quella strada e i figliuoli di Israele possono agevolmente muovere i passi nel sentiero di Dio. E io faccio delle applicazioni fuori dalla figura e fuori, o cari, dalla metafora. Io credo che quando il Signore apre le acque del mare davanti a noi, ci troviamo dinanzi un sentiero solido e un sentiero illuminato. Un sentiero illuminato dalla parola di Dio. Un sentiero illuminato dalla presenza di Dio. L'inferno tenta in tutte le maniere di creare gli ostacoli davanti ai nostri passi e di determinare gli impedimenti alla nostra marcia. Ma è Dio, che è la nostra sufficienza, ci consente di andare avanti. Di andare avanti agevolmente, di andare avanti vittoriosamente, dimostrando anche a noi stessi che forse siamo i primi ad essere sorpresi che l'Iddio nostro può ogni cosa. Nessuna cosa programmata da Dio, determinata da Dio, può essere impedita. Gloria al nome del Signore. Ma quando continuiamo a pensare alle acque del Mar Rosso, non possiamo fare a meno di dissociarlo, come dicevo poco fa, dalla vittoria, dalla strepitosa vittoria ottenuta, realizzata sopra l'esercito egiziano. Non c'è stata una battaglia tra gli israeliti e gli egiziani. Le forze erano in pari. Veramente, cari nel Signore, gli israeliti sarebbero stati probabilmente schiacciati dalla potenza di quell'esercito. Chi ha combattuto per Israele è stato il Signore. Chi combatte per noi è il Signore. Chi combatte per noi è colui che non ha mai perduto le sue battaglie. È stato ed è sempre vincitore. E infatti notiamo un particolare, non è la prima volta che lo notiamo. Quando gli egiziani giunsero alle acque del Mar Rosso, trovarono ancora quelle muraglie liquide e quindi quella strada. Era stata aperta per gli israeliti ed era aperta anche per loro, ma non è così. La strada aperta per i credenti non può essere calcata, non può essere percorsa dagli incirconcisi e dai peccatori. Bisogna prima essere circoncisi e diventare figliuoli di Dio per calcare le strade di Dio. Le strade che sono agevoli ai credenti sono piene di difficoltà per gli increduli, per i nemici di Dio e per i nemici del popolo di Dio. Era una strada solida, gli israeliti l'avevano percorsa agevolmente, ma gli egiziani la trovarono qual era, quale realmente era, una strada molle dove i loro carri affondavano fino ai mozzi, e quando tentavano di tirare fuori quei carri si accorgevano che le ruote uscivano dai carri, e mentre ne riparavano una si trovavano in difficoltà con un'altra, e quella loro marcia diventava sempre più difficile, sempre più pesante, tanto pesante che a un certo momento fu una specie di messaggio per loro. Quella ripetuta difficoltà che sorgeva davanti ai loro passi espresse una parola, e una parola che fu rimandata e rimbalzò dall'uno all'altro. L'Iddio di Israele combatte contro di noi. Egiziani, mettiamoci in salvo. L'ordine perentorio, voltare le spalle e riguadagnare la riva del mare. Ma era troppo tardi. Ormai Israele aveva raggiunto l'altra sponda, tutto il popolo si era posto in salvo, accompagnato dalla luce di Dio e dalla presenza di Dio, non c'era più nessuna ragione che quella strada esistesse, e infatti le acque tornarono al loro corso e tutto l'esercito egiziano fu inabissato in quel giorno, o in quella notte, in mezzo all'oscurità, ma sorse la luce del nuovo giorno e sorse per illuminare uno spettacolo drammatico, possiamo proprio esprimerci in questi termini, ma nello stesso tempo era uno spettacolo che testimoniava della potenza di Dio e dell'aiuto di Dio. Sopra le acque del Mar Rosso galleggiavano i resti di quell'esercito, le carogne dei cavalli, i cadaveri degli uomini, i carri, i pezzi dei carri, una testimonianza che diceva che coloro che combattono contro Dio e contro il popolo di Dio non possono prevalere, non possono avere la vittoria quando Dio è in mezzo di Israele, quando Dio combatte per i suoi figliuoli. Abbiamo sperimentato anche noi questo, vero? Sin dal principio, quante volte ci siamo serviti del passaggio del Mar Rosso per farne una figura del battesimo cristiano e quante volte abbiamo pensato alle acque del battesimo come a quelle acque dove galleggiano tutti i nemici che una volta ci signoreggiavano, tutte le potenze che una volta schiacciavano la nostra vita, quante cose affogate in quelle acque, la manifestazione della potenza e della grazia di Dio in Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Ma l'Iddio che ha aperto una via attraverso il Mar Rosso è lo stesso Dio che ha fermato lì, presso la città di Adam, le acque del Giordano. Oh, il fiume che alza la sua corrente. Per comprendere quella che è la forza di un fiume bisogna entrarci dentro. Io feci questa esperienza quando ero ancora ragazzo, avevo veduto sempre il fiume e la sensazione che si ha dall'esterno è che il movimento del fiume sia quello che si vede in superficie, ma quando ci si entra dentro allora si ha la consapevolezza che non è soltanto la superficie che si muove, ma è una massa d'acqua che si muove, che trascina, l'impressione che si ha quando sopra tutte le parti del corpo si avverte la spinta del fiume. E realmente, oh cari, possiamo comprendere alla luce di questa esperienza il significato delle parole di Isaia: il nemico verrà a guisa di fiume. Ma, dice il profeta, lo spirito dell'Eterno stenderà lo stendardo contro di lui, la mano del Signore che ferma le acque del Giordano. Il Signore aveva scelto una stagione particolare, il Giordano a periodi diversi, e d'altronde tutti i fiumi hanno periodi diversi. Infatti il Giordano, potete vederlo chiaramente attraverso un esame geografico, ha due ed anche tre letti in certe località geografiche. E il Signore scelse un periodo particolare, cioè quando il Giordano era in piena. Quando il Giordano era al massimo dell'afflusso delle sue acque. E cari nel Signore, io penso che il Signore scelse quel periodo per esprimere in una maniera completa la sua potenza. Perché Gesù tardò nel recarsi a Betania, eppure l'invito era arrivato immediatamente, tempestivamente possiamo dire, quando Lazzaro era semplicemente ammalato, ma Gesù aveva precisato: questa infermità non è a morte, è per la gloria di Dio, alleluia. Eppure arrivò ad essere a morte, e anzi, cari nel Signore, possiamo aggiungere qualche cosa di più, perché il Signore non arrivò neanche nel momento del trapasso, ma giunse in Betania quando era stato già celebrato il funerale e la salma si trovava nel sepolcro da 4 giorni, il Giordano in piena, vero? Il Signore aspetta qualche volta che la potenza dell'inferno, che le insidie, cari, degli eserciti nemici arrivino al colmo per manifestare pienamente la sua potenza e darci una nuova visione di quello che Egli può. E che Egli può, e soltanto Egli può, gloria al nome del Signore. Ormai, oh, tutto il popolo sta per passare all'altra parte, entrare in possesso del paese dell'eredità. La prima città che si presenterà sarà quella meravigliosa città di Gerico, che è chiamata la più grande oasi del mondo. È lì, deve essere conquistata, ma bisogna prima passare il Giordano, e Dio ferma le acque del Giordano. Oh, quante volte ho visto quella mano invisibile che ferma quel fiume impetuoso che incomincia a salire, a salire, a salire, è sempre più alto. È uno spettacolo che può anche terrificare, che può far tremare il cuore. Qualcuno può dire, ma se quella mano sarà rimossa, quale sarà il risultato, la conseguenza? Noi verremo investiti dall'impeto di una cascata terribile che ci travolgerà. Ma il popolo passa con tranquillità e con serenità. Non appena i sacerdoti hanno posato la pianta dei loro piedi alle acque di quel fiume, il fiume è scolato e dall'altra parte si è fermato, e si è fermato a distanza per permettere a tutto Israele di attraversare quel letto, di trovarsi all'altra sponda, di iniziare quella che è la conquista definitiva della terra della promessa, della terra delle benedizioni. Dobbiamo essere certi che Dio non è cambiato, è lo stesso Dio, pronto ad operare nella medesima maniera. È vero, l'inferno vuol precludere ai figli di Dio le esperienze dello Spirito e le benedizioni della grazia di Dio, e non mi riferisco solo al cielo e al paradiso, ma mi riferisco anche a quelle che noi siamo stati chiamati a realizzare nel corso del nostro pellegrinaggio. Una terra promessa è davanti a noi. E il Signore vuole che la godiamo per intiero e che per intiero ne entriamo in possesso. Ma c'è un fiume impetuoso, non lo possiamo fermare noi, non abbiamo la capacità di guadarlo, di passarlo a nuoto. Ma il Dio interviene per noi potentemente, fedelmente, e ferma quelle acque affinché possiamo passare per l'asciutto verso nuove vittorie e verso nuove benedizioni. Ma ci sono delle condizioni. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe di un popolo del linguaggio strano, Giuda divenne il santuario dell'Eterno e Israele divenne il suo dominio. La domanda che dobbiamo porci in questo momento: ci sentiamo il santuario dell'Eterno? Ci sentiamo la possessione, il dominio dell'Eterno? È una domanda che possiamo rivolgerci anche collettivamente, ma forse è più utile che ce la rivolgiamo individualmente. Il santuario dell'Eterno, il Tempio del Signore, il Tempio dello Spirito Santo, la possessione del Signore, dominati dal Signore. Ci sentiamo in questa meravigliosa condizione spirituale? Ma il salmista ci illumina, ci dice o ci ricorda che noi possiamo sentirci in questa condizione spirituale solo se abbiamo sperimentato pienamente la prima parte di questo verso. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe di fra un popolo dal linguaggio strano, allora ognuno di noi può veramente rendere testimonianza di essere il Tempio di Dio e di essere la possessione del Signore. Ma noi siamo usciti dal paese d'Egitto, siamo usciti dal mondo, abbiamo lasciato dietro le spalle il nostro presente secolo. Ma dirlo così è estremamente facile, le parole non costano nulla, assolutamente nulla. Ma quanti cristiani che pure sono stati raggiunti dalla luce dell'Evangelo, hanno avuto una convinzione intellettuale, non hanno avuto ancora un'autentica conversione. Cercano la via del compromesso per conciliare il cielo con la terra e nello stesso tempo vogliono stare con un piede nel regno di Dio e con un piede nel regno del presente secolo. E questo sappiamo che non è possibile, è vero? È un compromesso che serve solo per illudere noi stessi e per ingannare noi stessi. Il Signor Gesù esplicitamente ha dichiarato, parlando con Nicodemo, che per entrare nel Regno dei Cieli bisogna nascere di nuovo. Ma quando si entra nel Regno dei Cieli vuol dire che si esce dal Regno della Terra. E noi dobbiamo accertare noi stessi di essere entrati e di stare nel Regno dei Cieli, che è il regno dello Spirito, il regno luminoso della volontà di Dio, il regno meraviglioso delle realtà che appartengono alle cose invisibili che durano in eterno. Il mondo non è più per me, il mondo non è più per me. È un cantico meraviglioso, lo cantiamo con gioia e con letizia, ma quante volte coloro che cantano questo cantico lo cantano mentre stanno nel mondo, in mezzo al mondo, cercando il mondo, desiderando il mondo, lasciandosi attirare dal mondo, cioè vivendo nel paese di Egitto. Gli israeliti ci vivevano solo con il loro desiderio, fossimo rimasti lì, oh, le cipolle, gli agli, i poponi, quelle buone cose che godevamo allora non le possiamo godere oggi. E in realtà stavano nel paese di Egitto, ci stavano con il pensiero e con il desiderio, ma ci stanno dei credenti che oltre a starci col pensiero e col desiderio, ci stanno con tutta la loro vita, con tutti i loro costumi, non sono ancora usciti di fra un popolo di linguaggio strano, c'è dell'ibridismo, delle mescolanze. Quando noi leggiamo nell'Epistola ai Corinti non vi accoppiate con gli infedeli, e noi subito interpretiamo che quel verso condanna i matrimoni misti, e certamente condanna i matrimoni misti, ma non sono solo i matrimoni misti che determinano un ibridismo. Quando le nostre amicizie, quando il nostro tempo, quando le nostre energie conoscono più rapporti col mondo e per le cose del mondo, conoscono più relazioni con quanti camminano in un sentiero che è un sentiero di tenebre, piuttosto che con coloro che amano e servono il Signore, noi ci troviamo in uno stato che ci impedisce di essere il Tempio del Signore, un'offerta sull'altare di Dio. Non possiamo dire di appartenere a Lui, perché in realtà apparteniamo al presente secolo. Apparteniamo, cari, a quelle correnti di moda, di vanità, di frivolezza, che si esprimono e si manifestano nel mondo, in mezzo al mondo. E quindi non siamo del Signore, di quel Signore che ci vuole o tutti intieri o per niente, consacrati totalmente per fare la sua volontà. Io credo alla promessa di Gesù, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà sopra di voi, ma credo che questa potenza viene depositata in noi e si manifesta attraverso noi, quando noi siamo il santuario di Dio. Quando noi apparteniamo totalmente a Dio, quando cioè stiamo nelle sue mani in maniera che Egli possa fare di noi degli strumenti da usare per la sua gloria, in ogni circostanza e in ogni ora, per adempiere tutte le sue promesse. Fratelli, sorelle, l'Iddio che ha aperto il Mar Rosso è il nostro Dio, l'Iddio che ha fermato il Giordano è il nostro Dio. Vogliamo vedere ancora una strada aperta in mezzo al mare, vogliamo vedere l'onnipotente mano di Dio che ferma le acque impetuose di un fiume. Consacriamoci a Lui, arrendiamoci totalmente alla Sua volontà ed Egli adempierà le Sue promesse per la gloria del Suo nome, benedetto in eterno.